E alle 8 e 5 minuti di questo venerdì mattina, reduce dai roboanti successi della serata in auditorium nel corso dell'abbonaggio, serata intitolata Straziami, ma di dazi saziami, eccolo qua, ancora una volta, tutto per voi, il professor Andrea Di Stefano, o quello che ne resta, perché la prima domanda è: tutto bene? Perché poco fa l'ho vista alzarsi e nell'alzarsi si è sentito un crack, quel crack tipico del ramo...
degli anziani.
Sì, no, del ramo, dell'albero antico che improvvisamente cede sotto il peso degli anni e del vento che lo sferza.
Esatto.
Ha fatto proprio crack.
Sì, esatto. Poi l'anziano è così.
Sai che poi io ho tirato dritto, non ho avuto il coraggio di guardarmi indietro per vedere se arrivava, perché temevo che rimanesse...
Visto che sono arrivato.
Claudicante oppure rinvigorito
no.
da...
No, sono normale.
Normale, perfetto. E allora con questa straripante normalità che lo contraddistingue, siamo pronti per una nuova puntata odierna del Giorno delle Locuste. Non prima però, so che sta mordendo il freno, però volevo condividere con lei il tema che mi ha catturato e che mi ha portato via per l'ultima mezz'ora prima di venire in onda. Lei pensa che si stia approfondendo i temi da lei proposti? No, sono stato catturato da questa questione dei bagni del Papa.
Dei bagni del Papa?
Sì, adesso sono in fase di esaumento di argomenti, no? Poi è arrivato Garlasco, eccetera. Però c'è questo tema importante.
La ristrutturazione dell'appartamento.
Bravo, vede che anche lei l'ha letto.
No, io mi è caduta la... Cioè,
è caduto l'occhio.
L'occhio sul...
capita che cada l'occhio.
Sui lavori per la ristrutturazione dell'appartamento
papale. Esatto. Il Papa deve rifare i bagni perché ci sono problemi di umidità, condense, quindi muffe sue. Allora, affinché non si riproponga... Adesso fanno i lavori. Ma affinché non si riproponga poi il problema in futuro... Diamo qualche buon consiglio a Sua Santità per eliminare l'umidità in bagno. Allora, innanzitutto direi la preghiera, visto che è bagno santo.
Beh, insomma, non credo che serva per l'umidità.
Vabbè, serve a tutto, figuriamoci se non serve per l'umidità.
Direi che serve di più la ventilazione.
Bravo, ventilazione. O anche, si può prevenire, non farsi la doccia.
Questo mi sembra anche questo non plausibile.
No, perché sappiamo benissimo che il farsi la doccia non è mai stata un'esigenza del maschio adulto, bensì della compagna del maschio adulto, che giustamente... Quanti
Io
giorni sono che non hai fatto la doccia? Trattandosi, come dire, di porporati che non hanno la compagna incombente che chiede di far la doccia, si può eventualmente...
Io sono
anche...
notoriamente invece proprio il contrario.
E ma perché lei è una donna intrappolata nel corpo di un uomo.
Sì.
Vabbè, se proprio uno ci tiene a fare la doccia, come diceva giustamente il professor Di Sen, il consiglio è molta ventilazione.
Molta ventilazione.
Se però il bagno è cieco...
Ma non credo che sia un bagno cieco quello degli appartamenti papali. Comunque, qualora il bagno fosse cieco, consiglio l'installazione di un sistema di ventilazione assistita,
cioè un aspiratore, ventola, una ventola, oppure il deumidificatore.
Ma no, meglio la ventola.
Meglio la ventola. Quanti buoni consigli al Papa perché non si ripresenti più il problema della umidità in bagno. Leggevo anche che consigliatissimo sono tante piante, tipo edera, felce, aloe, che fanno anche questo effetto Tarzan nella giungla mentre fai il bagno e la doccia sotto la cascata, a quel punto, che non so se è indicato visto il luogo. Vabbè, abbiamo dato direi come rimuovere la muffa, lo facciamo la prossima volta?
Sì, facciamola la prossima volta.
Ok, perfetto. Allora, due possibilità: o partiamo dal suo primo punto in scaletta o partiamo da quello che ha richiesto il professor Santoro, che dopo sentiremo.
Beh, ma se partiamo con quanto richiesto dal professor Santoro, sarebbe bene averlo collegato.
Ah, togliamo il gusto al professor. Allora lo facciamo in chiusura al professor Santoro, quello
esatto,
che ha richiesto il professor Santoro.
Sì.
Va bene.
Sì.
Allora partiamo con il primo punto della scaletta del professor Di Stefano. No, mi sono dimenticato la scaletta, come sempre.
Io non ce l'ho.
Dall'altra parte,
questo,
me lo ricordo.
Questo dà il senso del peso della scaletta.
Sì. Me lo ricordo il primo punto, perché naturalmente non possiamo che ripartire dal gioco del pollo. Il gioco del pollo, che è un gioco della teoria dei giochi, che è quello che hanno giocato Trump e Xi Jinping. Ricordiamo rapidamente che cos'è il gioco del pollo: è tipo gioventù bruciata, no? Quando parto con le due macchine, ci sono due possibilità: o vanno tutte e due dritti e si schiantano tutte e due perché c'è il dirupo, oppure frenano tutte e due per non andare dove c'è il dirupo, però fanno la figura, perdono il rispetto della comunità dei pari perché dicono siete due sfigati, oppure uno frena e l'altro invece frena dopo e uno dei due fa la parte dello sfigato e l'altro vince. Questo è il gioco del pollo, è un po' il gioco che hanno giocato nella partita dei dazi. Direi che il gioco del pollo l'ha vinto Xi Jinping.
Sì, potrebbe averlo vinto Xi Jinping, in particolare non per la gara diretta, ma per la preparazione indubbia del sistema cinese a questo scontro sui dazi. Evidentemente le misure messe in campo dalla Cina sono state molto più rilevanti ed efficaci di quanto aveva preventivato la stessa amministrazione Trump, e mi riferisco in particolare a tutto quello che riguarda per esempio il comparto agricolo, che poi affronteremo, le scelte fatte da Pechino, che evidentemente si preparava da tempo relativamente all'approvvigionamento di materie prime e di prodotti fondamentali per l'agricoltura e il sistema economico cinese, ha assestato un colpo molto duro ai produttori agricoli, che sono fra l'altro una delle basi elettorali di Trump, e ha spinto la delegazione guidata dal segretario al commercio e dal ministro del tesoro a Ginevra a cercare un accordo che, come dire, producesse una de-escalation. De-escalation che è già in atto, perché da ieri i dazi sono scesi rispettivamente, almeno questo dovrebbe essere così perché non c'è un documento ufficiale, non si capisce. Comunque i dazi dovrebbero essere scesi da ieri al 10% i dazi della Cina applicati ai prodotti statunitensi e al 30% i dazi statunitensi applicati ai prodotti cinesi, contro il 145-125% che era quello dell'escalation, diciamo, post 2 aprile.
È quello che classicamente gli economisti definiscono i the tariffs to the Carlon, cioè i dazi alla Carlona, un po' come viene a sto punto qua.
Anche se è evidente che l'amministrazione ha usato molto strombazzare i dati sugli incassi del mese di aprile, sicuramente li hai visti, nel senso record di circa 17 miliardi di dollari in un solo mese di incassi da dazi nel primo mese di applicazione, ma sono dati non realistici, in gran parte fasulli, perché di fatto queste misure poi sono tutte in corso di ridefinizione. È abbastanza significativo però che nel frattempo, questo è un dato che è uscito ieri, lo yuan abbia acquisito un ruolo principale negli scambi di ben il 24,4% del commercio delle merci. Quindi in brevissimo tempo la Cina è riuscita appunto a portare gli scambi delle proprie merci con 33 paesi e regioni in tutto il mondo, attraverso banche di compensazione in Brasile, Cambogia e Serbia, è riuscita a portare appunto lo scambio di merci in yuan al 24% delle proprie esportazioni globali.
Nel frattempo, visto che, come dire, marcava male nel braccio di ferro con la Cina, Trump, come sempre fa, ha spostato l'asse del conflitto dialettico ancora una volta sull'Unione Europea, ma adesso lo vediamo, perché nel frattempo ha estratto dal cilindro, nel suo vagare erratico e mai scevro di sorprese, un coniglio sorprendente sul piano
veramente
fiscale.
Veramente sorprendente, che ha avuto pochissimo rilievo sui media nazionali. È una notizia pubblicata dal Financial Times la settimana scorsa, nella quale si preannunciava che in una comunicazione formale con il presidente della Commissione Finanze del Congresso, che è un repubblicano, l'amministrazione, preannunciando i provvedimenti di quello che viene considerata la legge di bilancio sostanzialmente, ha inserito un incremento del prelievo fiscale sui super ricchi, cioè quelli che guadagnano più di 2,5 milioni di dollari l'anno e 5 milioni a livello familiare, dal 37 al 40%, riportandolo praticamente ai livelli pre-2017, cioè prima della prima presidenza Trump. L'annuncio ci ha sorpreso e quindi abbiamo subito lo abbiamo condiviso col professor Santono, che poi è andato alla caccia di documenti ufficiali, ma adesso lo ascoltiamo, ma di ufficiale non c'è veramente ancora nulla.
E allora, anch'esso reduce dai roboanti successi della serata in auditorium titolata Straziami ma di dazi saziami, alla caccia di queste notizie, il professor Santono, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, in effetti quando Andrea mi ha segnalato questo articolo sul Financial Times ci siamo molto stupiti entrambi, perché chiaramente rispetto alla classica narrazione trampiana sembrava rappresentare e rappresenta, per quello che sappiamo fino ad oggi, un cambiamento notevole, perché oltre a questo aspetto di possibile ritorno, siccome a fine anno scadono gli sconti fiscali della manovra Trump, e quindi se non si fa nulla si ritorna alla situazione precedente, quindi il possibile ritorno ad un'aliquota marginale più elevata per i redditi più alti era sicuramente un elemento di sorpresa, ma in realtà poi l'articolo ne conteneva altri forse ancora più sorprendenti, per esempio la possibilità di superare un regime, il cosiddetto carried interest, che è un regime fiscale particolarmente favorevole ai manager di alcuni fondi che riescono a farsi sostanzialmente remunerare non attraverso il normale salario, ma attraverso delle plusvalenze che sono tassate con aliquota molto inferiore, intorno al 20%, e quindi ovviamente il fatto di superare questo regime sarebbe stato qualcosa di clamoroso. In realtà la discussione che è iniziata al Congresso sulla budget law per ora non riguarda questi punti, ne riguarda altri, cioè il tema generale ovviamente è quello che abbiamo già più di una volta descritto. Da una parte ci sono le grandi promesse di Trump che sono in qualche misura, anzi in grande misura, tra loro contraddittorie: ridurre il carico fiscale, però ridurre anche il deficit tagliando non la spesa ma solo gli sprechi, qualcosa ovviamente di già sentito in molti altri contesti, compresa l'Italia. Poi però quando si vanno a vedere i numeri, sono numeri molto grandi quelli per esempio del taglio del Medicaid, che è il principale programma di spesa sanitaria negli Stati Uniti, che riguarda una persona su cinque negli Stati Uniti, e per la quale è previsto nei prossimi 10 anni un taglio del 13%, e quindi il Congresso sta discutendo di come sia possibile riuscire ad acquisire un taglio del 13% attraverso i tagli agli sprechi, che tra l'altro vengono declinati, c'era proprio ieri un'intervista a un repubblicano sulla CNN, in modo al solito demagogico, cioè dicendo le frodi perpetrate dai migranti che illegalmente riescono ad accedere a questi aiuti. Quindi il tema che per ora si sta ponendo è questo, che è un tema molto importante, perché in realtà appunto siccome uno su cinque cittadini americani usufruiscono di questo aiuto, perché sono sostanzialmente, anche se sono dei working poor, cioè lavorano ma non riescono ad arrivare all'assicurazione sanitaria, c'è un problema politico enorme per i repubblicani nel momento in cui dovessero tagliare Medicaid, quando ricordiamo le elezioni di midterm si avvicinano. Quindi al momento la situazione è, come al solito con Trump, estremamente confusa. Io ho l'idea che lui stia cercando in qualche modo di un po' lavarsene le mani, cioè ha capito che la patata è bollente, è molto difficile questa partita da gestire, e quindi sta cercando in qualche modo di dare la colpa al Congresso. Infatti in un messaggio che ha scritto sui social ha anche detto: io poi lascio fare al Congresso, dico solo che non mi oppongo. E quindi ci sono due partite qua, c'è quella diciamo principale, come riuscire a far quadrare i conti, e c'è anche quella più politica del rapporto tra Trump e il Congresso, perché a quanto pare diversi repubblicani sono in grande difficoltà.
Cioè, quindi, se ho capito bene, lo status attuale di questa questione è esattamente a metà tra l'ordine esecutivo scritto col pennarellone nero che fa e la cazzata in libertà per vedere l'effetto che fa, tipo riconosceremo lo stato della Palestina. Siamo più o meno a metà, insomma, può essere di tutto.
Può essere di tutto, sicuramente Trump in questo momento non ha voglia di prendere posizioni chiare, perché, ripeto, probabilmente si è reso conto che da qualche parte la narrazione che lui ha portato avanti dovrà cadere, cioè o ci saranno tagli molto più pesanti di come lui li ha descritti, oppure non ci saranno i tagli di tasse, o ancora il deficit
spostarà.
Una delle tre dovrà saltare, e quindi, avendo capito questo, lascia il cerino in mano al Congresso. Questa
I dati ufficiali evidenzierebbero per ora un incremento ulteriore del deficit, però questi sono dati parziali, ovviamente, per i primi tre mesi, però per ora sì. Quelle ufficiali diffusi appunto dall'amministrazione stessa.
Chi invece ha avuto il coraggio di assumere una posizione chiara, coraggiosa e adamantina sul tema dello spread è stata la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
Non ho mai reputato lo spread un totem della reale forza economica di una nazione, però fotografa una valutazione dei mercati. Lo spread oggi è sotto i 100 punti base. Significa che i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi. Direi che la prima, insomma,
ecco,
è una riforma
così
importante.
Così parlò Giorgia Meloni. Diciamo che lo Stato, anche per chi...
Con accanto segnaliamo, perché qui si è sentita solo la voce, ma... Le espressioni del ministro che era accanto a lei erano abbastanza emblematiche.
Sì, il punto in cui è interrotto è il punto in cui la testa di Giorgetti comincia a ondeggiare, come per dire che cazzo sta dicendo. Allora, per cogliere, anche se non siete esperti di spread come il sottoscritto, lo status della minchiata, è come se la Meloni avesse detto che la montagna incantata l'ha scritta Reinhold Messner. Cioè, ogni volta che la Meloni parla di spread a Roma muore un economista a Harvard. Professor Santoro, ci spieghi molto rapidamente, per chi non ne è affezzo, perché ha detto una cazzata così colossale?
Beh, perché ha scambiato una variazione, un valore relativo, con un valore assoluto, cioè un errore proprio da matita rossa. Lo spread ovviamente è la differenza fra i tassi di interesse italiani e quelli tedeschi, indica il differenziale di interesse in più che gli investitori chiedono per comprare il titolo italiano rispetto al titolo tedesco, perché si fidano di meno tendenzialmente dell'Italia come debitore rispetto alla Germania. Questo spread è diminuito rispetto ai valori precedenti, ma è comunque sempre positivo, quindi è falsa l'affermazione finale. Non è vero che il debito italiano viene considerato più sicuro di quello tedesco.
Avrebbe dovuto essere meno 100, non 100.
Viene considerato un po' meno insicuro rispetto a prima, ma comunque meno sicuro di quello tedesco. E infatti la faccia di Giorgetti che scuoteva la testa è abbastanza evidente. Tra l'altro, questa cosa io personalmente l'ho trovata sul Guardian, non so se i giornali italiani l'abbiano riportata, però ha fatto un certo rumore internazionalmente, perché insomma è una topica niente male. Tra l'altro detta con la consueta, solita sicumera con la quale il nostro Presidente del Consiglio fa pressoché ogni affermazione.
Ecco, per completezza di informazione, è diminuito lo spread tra i titoli italiani e i titoli tedeschi, ma a proposito di titoli di Stato che vengono giudicati più o meno sicuri, tanto per capirci, la Grecia è a 75, cioè noi siamo a 100, i titoli di Stato della Grecia sono così, per non parlare di quelli della Spagna che sono al 62, Portogallo al 49, la Danimarca addirittura a meno 11, la Danimarca
la Danimarca si capisce, cioè...
E niente, va bene, abbiamo ricevuto e volentieri pubblicato questo memorabile momento della Meloni e dello spread. La scossa che si è sentita l'altro giorno ai Campi Flegrei in parte era figlia della situazione dei Campi Flegrei, in parte era Ciampi che sacramentava nella tomba dopo aver ascoltato tutto questo. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi.
A voi e buona giornata a tutti.
Arrivederci,
buona giornata. Buona settimana.
Allora, a proposito di valori europei, dicevamo che, visto che non andava benissimo il braccio di ferro con Xi Jinping, ha rispostato l'attenzione sul
totalmente
braccio di ferro dei cattivissimi.
I cattivissimi europei, in particolare all'attacco contro le imprese farmaceutiche le esportazioni di prodotti farmaceutici, ma anche di intermedi verso gli Stati Uniti, e che la spesa sanitaria americana sia un problema lo sanno tutti, sia in termini reali sia in termini di peso sul PIL. Stiamo parlando di oltre 12 punti percentuali complessivi, da sempre una spesa fuori controllo, come effetto anche proprio delle modalità del sistema statunitense. Accusare di questo gli europei è un po' eccessivo. Senza dubbio l'Europa comunque ha aumentato le proprie esportazioni verso gli Stati Uniti, ma non è l'unico paese. Per esempio l'India, che a tutti gli effetti è diventata l'hub per la produzione dei prodotti farmaceutici a basso costo. C'è una risposta molto interessante che è arrivata all'interno degli stessi Stati Uniti, però per esempio dalla Pharmaceutical Research and Manufacturer of America, che è l'associazione delle aziende, principali aziende di ricerca biomedica del paese, che ha evidenziato che uno dei problemi principali è che gli Stati Uniti consentono a assicuratori e ospedali di trattenere il 50% di ogni dollaro speso per i farmaci. Quindi gli intermediari sono quelli che producono una delle cause o delle concause della crisi della spesa sanitaria statunitense, ma di questo per ora Trump preferisce non parlare, anche perché è molto più facile mettere sul banco degli accusati l'Europa, Europa che per il momento sembra ancora in difficoltà e non riuscire a definire bene una propria strategia. Qualche segnale interessante su cosa vogliono gli Stati Uniti per un eventuale accordo è arrivato dall'accordo, da alcuni pezzi nascosti dell'accordo raggiunto tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, sempre sui temi agricoli. È emerso che la Gran Bretagna si è dichiarata disponibile nell'accordo a aumentare le importazioni di carne bovina dagli Stati Uniti verso la Gran Bretagna, e la Gran Bretagna è un produttore di carne bovina anche di una certa qualità, e, cosa ancora più interessante, di biocarburanti dagli americani, i biocarburanti americani che sono molto sovvenzionati dall'amministrazione statunitense da sempre, non da Trump, da molto prima.
Sulla vicenda dei farmaci e dell'Europa, perché poi le due cose lui le tiene insieme, ci sono due aspetti che mi hanno colpito particolarmente, che cito al volo. La prima è che ha detto: abbasseremo il prezzo dei farmaci del 59%, che ci ha riportato quei momenti meravigliosi della tombola delle tariffe, perché era palesemente un numero a caso, 59%. L'altro, che secondo me è ancora più interessante e suggestivo, è come ha argomentato, perché l'argomentazione nel lessico e nei contenuti è quella del dodicenne che fa fatica a trattenere la rabbia. Cito testuale: i pazienti americani, dice Trump, hanno sovvenzionato i sistemi sanitari socialisti in Germania e in tutte le parti dell'Unione Europea. Punto. Sono stati cattivi. Punto. L'Unione Europea è in molti modi più cattiva della Cina. Punto. Ok? Punto interrogativo. Abbiamo appena iniziato con loro. Cederà molto. Vedrete, abbiamo tutte le carte. Ci hanno trattato molto ingiustamente. Ci vendono 30 milioni di macchine che non si capisce da dove esca. A quel punto noi nessuna. E di questo passo, questa è l'argomentazione.
Comunque quello che è certo è che gli effetti dei dazi ancora non si sono visti sugli Stati Uniti. L'amministrazione ha trionfalmente sottolineato i dati sull'andamento dell'inflazione, il dato di aprile rallenta negli Stati Uniti leggermente al 2,3%, ma tutti sono convinti che, appunto, come abbiamo detto più volte, prima di vedere gli effetti reali della mina dazi bisognerà attendere almeno tutto il secondo trimestre, quindi fino a giugno. E ieri il presidente della Fed, l'ormai odiatissimo Powell, ha detto che i tassi USA resteranno alti a lungo, proprio per le motivazioni inflazionistiche. Sempre ieri una notizia molto interessante, cioè in occasione della presentazione dei propri risultati finanziari, Walmart ha spiegato che i dazi al 30%, cioè a effetto ultimo dell'accordo, rappresentano un incremento molto pesante per vaste categorie di beni, e questa è la dichiarazione abbastanza divertente: gli americani sapranno farsi bastare due bambole invece di 30 per giocare. Questo è quello che ha dichiarato l'amministratore delegato di Walmart per spiegare l'effetto dazi sugli acquisti, diciamo, di largo consumo delle famiglie.
Il tema delle bambole a Natale è il tema preferito ultimamente nella narrativa interna che riguarda il futuro del mercato americano. Riprenderemo l'argomento tra poco, subito dopo il GR, perché vedo già pronti all'altra parte del vetro Andrea Monti e Mattia Guastafierro per le notizie del mattino. Ci risentiamo tra qualche minuto, a seconda parte del giorno delle locuste.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, questo che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è, viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò, così lontano, non sono stata mai, già ripartirei, mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa, acida dentro, acida con chi, acido non è, acido giorno, scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, il resto che cos'è, acida sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è,
se li ricorda ancora quegli anni, cosa faceva? Gridava cose giuste o cose orrende contro la globalizzazione?
No, no, cose legittime.
Legittime. E intanto gridi con me, acido, acida, wow, wow, wow! Come facevano i Prozac più?
Acido, acida?
Eh?
Com'è? Acido, acida?
Acido, acida, sì, sì. Poi l'accento nella ritmica. Però sì, acido, acida. Non l'aveva mai sentita?
No, no, sì, forse l'avevo sentita.
Forse, forse l'aveva sentita. Buongiorno, le 8:40 minuti. Rientriamo in onda con la seconda parte del giorno delle locuste. Due fatti clamorosi. Il primo è il più clamoroso evidentemente di tutti quanti, perché è il professor Santoro che si cosparge il capo di cenere. Una di quelle cose che accadono più o meno con... no, le aurore boreali più spesso, perché si è accorto di aver detto di aver
citato
il preso la notizia che riguardava l'eroe della Meloni dal Guardian, invece era il Post, tanto che infatti io non volevo dirlo che era il Post, perché ho detto, no, poi magari ci rimane male, invece ha riconosciuto e ha ammesso il proprio errore. La seconda cosa clamorosa è che, mi dice il professor Di Stefano, avvengono fatti incredibili nel mondo del pistacchio.
Più che incredibili, cioè è uno dei focus relativi alla vicenda dazi, l'avevamo già detto, tutto il comparto, diciamo, della frutta secca conta tantissimo per le esportazioni americane, soprattutto è cresciuta molto negli ultimi anni, per esempio nel pistacchio, nella produzione di pistacchio dal 2017 le esportazioni verso la Cina si sono moltiplicate di 20 volte, da 42 milioni 842 milioni di dollari, questo è il dato dello scorso anno, ed evidentemente serpeggiava proprio il terrore in questo comparto, così come per esempio nel comparto della produzione super intensiva delle mandorle. Gli Stati Uniti sono grandi esportatori di mandorle a livello globale, per effetto dei dazi ovviamente, e quindi grande attenzione per esempio dal Wall Street Journal, che ha fatto un ampio servizio
sul pistacchio
parlando con alcuni dei principali produttori, che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo che i dazi cinesi nei confronti degli Stati Uniti, dei prodotti americani, sono scesi al 10%, 10% che sembra sopportabile da questo comparto, ma rimangono comunque preoccupazioni, perché nel frattempo lo shift, il cambio di strategia cinese si è fatto sentire. Pensate che in meno di 2 mesi i cinesi si sono assicurati milioni di tonnellate di mais direttamente dai produttori brasiliani, lasciando appunto le importazioni, trasferendo sostanzialmente queste dalle importazioni dagli Stati Uniti.
Una precisazione importante, che immagino venga richiesta non solo da me ma da tutti quanti gli ascoltatori: quando parliamo di pistacchio di Bronte o di pistacchio in generale?
No, pistacchio in generale.
Pistacchio in generale.
Sostanzialmente è quasi impossibile una dimensione in cui
globale del pistacchio di Bronte.
Anzi, io inviterei a diffidare, c'è troppo pistacchio di Bronte in giro nelle proposte rispetto alle reali capacità produttive dell'area.
Il cinese, il pistacchio di Bronte, non tutto, quello non dopo.
Il cinese no, perché i cinesi non riescono a esportare, ma potrebbe essere per esempio iraniano. Uno dei grandi produttori di pistacchio è l'Iran, e di esportatori anche.
Ma dove le imparate, se non qui, tutte queste cose nel campo del pistacchio? Per completezza di informazione, tutte le novità che riguardano il pistacchio ci dicono anche, adesso mi sono informato in tempo reale, che il mercato del pistacchio sta impazzendo per colpa del Dubai Chocolate, che è un cioccolato molto popolare tra i giovani a base di pistacchio. Pensate che il 90% degli italiani consuma i pistacchi. E per concludere, anche una notizia di gossip: pausa golosa ai Parioli per il vicepresidente Vance qualche settimana fa, stregato dal gelato al pistacchio di Bronte.
Sì, che sia sicuramente tutto il segmento della cosiddetta frutta secca, l'abbiamo trattato al Verziere di Leonardo, che tutto il segmento della frutta secca...
Veramente stiamo ricicciando contenuti che ha fatto Fimiani?
No, ricicciando per niente. Stiamo dicendo
approfondendo, allargando l'orizzonte.
Infatti evidenziano come tutto il mercato della frutta secca, essendo anche diventato un target dei cosiddetti superfood, cioè quei prodotti che dovrebbero far bene alla salute, è esploso a livello globale.
Fosse stato per me, avrei approfondito ulteriormente il tema del pistacchio, sforando addirittura nella trasmissione successiva, ma visto che lo fa da Fimiani, allora no, punterei a fare qualcosa che Fimiani non farà mai, tipo le cripto.
Torniamo sulle cripto, perché innanzitutto perché nelle polemiche, diciamo, sul conflitto di interessi, che ormai sono diventate quasi una barzelletta, c'è il fatto che durante il suo tour nei paesi arabi è stato anche sottoscritto un accordo assolutamente privato, cioè un fondo saudita investirà 2 miliardi di dollari nella piattaforma Binance attraverso World Liberty Financial. Questo è un accordo che è stato di fatto raggiunto durante gli incontri a latere di quelli ufficiali in corso tra Jeddah e Doha, dove si trovava fino ad oggi Trump. World Liberty Financial, come abbiamo raccontato già un mese fa, è la società di cripto della famiglia Trump, che è stata fondata da Zach Witkoff. Non è un errore, è esattamente lui, è il figlio dell'inviato in Medio Oriente degli Stati Uniti Steve Witkoff, e nella stessa società ci sono poi Donald Trump Jr. e altri, e Eric Trump, il terzo figlio del presidente. Secondo appunto un'analisi State Democracy Defenders Action, il valore degli asset digitali appunto di questa società, quella della famiglia Trump, dove il documento ufficiale per il lancio della propria stablecoin di World Liberty ha in prima pagina la foto di Trump, cioè il grafico, l'immagine di Trump dorato che viene pubblicata sul sito. Gli investimenti appunto negli asset digitali della società della famiglia Trump avrebbe raggiunto 3 miliardi di dollari negli ultimi 6 mesi, quindi da quando è iniziata la seconda presidenza c'è stato un fortissimo incremento, e lo ricordiamo, questo incremento degli investimenti nelle cripto è strettamente collegato all'andamento anche del dollaro, perché sempre di più c'è la percezione che la debolezza del dollaro possa essere una scelta non immediata ma una derivata di grande interesse per appunto gli investimenti della famiglia, che siccome devono lanciare ancora la stablecoin in dollari hanno tutto l'interesse che fino al lancio la moneta americana rimanga debole sui mercati internazionali.
Ha citato gli ori di famiglia, la famiglia Trump, e io invece ne approfitto a questo punto per citare l'oro della patria, perché c'è una notizia importante che riguarda la sorte e il futuro finanziario della Repubblica, perché attenzione, i Savoia hanno perso la loro battaglia giudiziaria, i gioielli della Casa Reale resteranno allo Stato italiano, e quindi io non so quanto possano valere, però insomma un loro valore di mercato ce l'hanno probabilmente quanto gli investimenti in sanità che fa ogni anno il governo. Ma restiamo sulle nostre cose, perché vedo con orrore che abbiamo pochissimo tempo, siamo entrati nell'era del capitalismo clientelare, non so se ne vogliamo parlare, oppure, visto che parlavamo delle sorti finanziarie della Repubblica, occuparci direttamente del ministro Urso. Dica lei.
Ma no, io direi che potremmo passare alle sorti nostre, no? Alle dichiarazioni di Urso, abbastanza sorpresa durante il forum sull'industria, peraltro oggetto di forti polemiche, perché molte parti sociali hanno attaccato il ministro che appunto vive di dichiarazioni ma poi nella sostanza non riesce a portare avanti nessun progetto, e pensate soprattutto alla disastrosa situazione per esempio sull'ex Ilva complessivamente, non solo l'ex Ilva di Taranto. Comunque fatto sta che ha fatto un po' notizia la stima di Urso sull'impatto dei dazi, con dazi al 20%, ha dichiarato Urso, ci potrebbe essere una perdita per l'economia italiana, per l'industria italiana, di ben 10 miliardi di esportazioni, quindi a rischio ci sarebbe oltre il 10% dell'export italiano negli Stati Uniti. Questo l'ha ripetuto nel corso del forum, ma ha anche mandato un'informativa al Senato con questi numeri, sollecitando la trattativa tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per evitare appunto il braccio di ferro, questo soprattutto dopo la conclusione degli accordi tra USA e Pechino.
Pensi che avevamo due nuove rubriche e un quiz innovativo del giorno del
quiz facciamo.
No, c'è troppo poco tempo. Manca 5 minuti. Tutto fieno in cascina per la prossima puntata. Così meno non dobbiamo fare niente a meno che non abbia delle nuove e vulcaniche idee che vadano a sostituire, perché sono meglio quelle precedenti. No, restiamo sui contenuti, perché appunto abbiamo 4 minuti o poco più. Cosa facciamo? Torniamo su Piazza Affari, sul risico delle banche?
Sul risico delle banche, perché è passata un po' sotto silenzio, ma ieri c'è stata l'assemblea di Commerce Bank, l'assemblea degli azionisti, dove è andata in scena la strategia Der Catenaccio, così l'hanno chiamata i quotidiani tedeschi, le barricate che sono state messe in campo.
Pensavo che fossero i quotidiani capitolini, Der Catenaccio, invece no.
Der Catenaccio. Il riferimento è appunto alla strategia messa in campo dall'amministratrice delegata di Commerzbank Bettina Orlop, che si oppone in ogni modo alla scalata di Unicredit. Unicredit all'assemblea non si è presentata In compenso Orsel ha rilasciato alcune dichiarazioni al principale quotidiano economico tedesco Handelsblatt per ridimensionare i risultati che sono stati portati in assemblea con enfasi stratosferica. Fuori dall'assemblea un piccolo gruppo di dipendenti con i cartelli no a Unicredit, restiamo gialli, non no all'invasione, meglio stare da soli, questo è il senso dell'assemblea. All'assemblea appunto c'era il 49% dei soci, quindi i dipendenti e molti azionisti tedeschi. Questa strategia comunque sembra che stia avendo un ottimo risultato. L'unico elemento di cui si può consolare Unicredit è che nel frattempo il titolo Commerce ha fatto la migliore performance in assoluto di tutto il comparto delle banche a livello europeo, salendo del 300%, e quindi anche qualora dovessero cedere la partecipazione diretta e indiretta, per Unicredit sarebbe un grande risultato in termini di plusvalenza.
Che cosa pesca alla fine dal cilindro di tutti i contenuti che oggi ha riversato qui sulla scrivania? Non so più che cacchio sto dicendo.
Punterei un attimo l'attenzione, perché molti si domandano perché appunto per esempio Repubblica sia così, abbia così enfasi su l'incremento della spesa militare. Forse qualche spiegazione si trova riguardando ai risultati e agli annunci legati al gruppo Iveco, che lo ricordiamo è controllato sempre dalla famiglia Agnelli e Elkann attraverso Exor. Ieri c'è stata la pubblicazione dei dati sul primo trimestre, con una utile ridotto del 72%, ricavi in calo del 10%, e nel cilindro appunto del Iveco la migliore strategia è la vendita di Iveco Defense attraverso lo spin-off. Quindi ieri è stato confermato che entro l'anno ci sarà lo spin-off della divisione difesa, e con l'obiettivo della vendita o del collocamento sul mercato per recuperare denaro, vista l'andamento non positivo della vendita dei veicoli commerciali che è in frenata in tutta Europa, e in particolare colpisce questa frenata il gruppo che ha ancora grandi fabbriche, lo ricordiamo per esempio in Lombardia nel Bresciano.
Freniamo anche noi come il gruppo Iveco per non andare a sbattere contro il blocco pubblicitario che arriverà tra un minuto esatto. Io ne approfitto per ricordare l'appuntamento di domani con il giorno delle... arrivederci. Con il Demone del Tardi alle 9.30, che ritorna anch'esso dopo la pausa della campagna abbonamenti. Con il professor Di Stefano invece ci risentiamo la prossima settimana con nello zaino due nuove rubriche e una novità incredibile che riguarda il quiz del giorno delle locuste. Quindi abbiamo una settimana di attesa spasmodica dopo questo teaser. Cosa fa di bello nel weekend?
Nulla.
Però
di particolare.
Ma è un nulla motivante che giriamo a tutti voi ascoltatori. A volte l'ozio può essere fertile, può essere...
No, non ho detto ozio, no? Nulla. Ma lavoro, cioè... Nulla vuol dire che non faccio gite fuori porta o similare.
Cioè niente nel campo della gioia, della felicità, della relazione, del dionisiaco.
No,
ma tutto nel campo invece dell'etica, dell'impegno. Dello sforzo professionale, del calvinismo che dice che le opere sono importanti e tutta quella roba lì. Vabbè, insomma, fate come lui se volete, se non volete fate un cazzo come farò io, e ognuno sarà felice per conto suo.
È vero, domattina sei in onda.
Appunto, domani mattina sono quale 5, porco Giuda. Va bene, ci sentiamo domani.
Settimana.
E la prossima settimana. Arrivederci. Ciao.